Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Dicomi Dilettanti. Io sono Guido e siete sulle frequenze di Radio Città Bollate. Frequenze che ricordo sono i 101.7, poi naturalmente abbiamo anche lo streaming in aiuto per gli ascoltatori più lontani da Bollate, il sito della radio www.radiocittabollate.it. Anche oggi una bella puntata di sport, parleremo di baseball, di softball, per cui avremo qui in studio una rappresentativa della Federazione Italiana Baseball e Softball Lombardia. Ma prima di introdurre i nostri ospiti abbiamo già la prima telefonata importante, che purtroppo è caduta, ma non fa niente, la riproporremo fra qualche minuto. Allora partiamo con i nostri ospiti, perché come dicevo puntata fissa mensile con la Federazione Italiana Baseball e Softball Lombardia, e il nostro gancio come al solito è Giulio Macario, presidente della sezione Lombarda. Ciao Giulio, benvenuto.
Ciao Guido, grazie per averci ospitato ancora una volta, grazie alla Radio Città di Bollate che lascia sempre le porte aperte per questo bellissimo incontro, grazie.
Ecco Giulio, ti ringrazio di essere qui con me. Ricordiamo che è un appuntamento mensile, un po' un gemellaggio che lega la federazione della sezione lombarda e la radio, Radio Città Bollate. Vi seguiremo per questa stagione, faremo conoscere un po' uno sport che nella nostra zona possiamo dire è come se fosse il calcio, no?
Sì, praticamente qui a Bollate la fa abbastanza da padrone, insomma. Abbiamo le squadre più titolate che ogni anno continuano a portarsi a casa trofei, dovranno allargare la sede per poter mettere coppe, medaglie e quant'altro. Comunque, insomma, non dimentichiamoci però anche tutte le altre squadre della Lombardia che stanno facendo del loro meglio, stanno crescendo.
Allora Giulio, non teniamo sulle spine i nostri ascoltatori, ma diciamo un po' che bella squadra abbiamo qua in studio oggi. Faccio io?
Vai,
ok,
vai.
Allora abbiamo in studio con noi Fabio Giurleo, allenatore dei Lampi Milano. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao Guido.
Allora Fabio, però ci hai portato un pezzo da 90 della squadra, eh?
Sì, abbiamo portato il quello che è stato l'anno scorso Rookie of the Year della nostra squadra ed è Matteo Briglia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che oltre a essere il nostro giocatore è anche la nostra voce ufficiale, e ora gli passo subito la parola.
Ciao Matteo, benvenuto.
Ciao Guido, grazie a Radio Città Bollate, grazie a tutti. Sì, io sono atleta, giocatore dei Lampi Milano da ormai 3 anni. E da questo è il secondo anno, da un paio d'anni mi occupo di baseball, scrivo di baseball su un portale abbastanza importante, un notiziario italiano internazionale dedicato al baseball, che è baseball.it. Il sito è www.baseball.it, occupandomi appunto di baseball giocato da ciechi e un po' tra il giornalistico, anche se è una parola grossa, e il blogger, perché cerco sempre di condirlo in maniera un po' particolare, racconto quello che succede all'interno del nostro campionato, giunto ormai alla 16ª edizione, quindi qualcosa di assodato, qualcosa di importante, insomma.
Ecco, per cui parleremo anche di baseball non vedenti, un baseball non vedente che si sta allargando a macchia d'olio su tutta il nostro stivale, perché ogni anno, se non sbaglio Fabio, ci troviamo a una squadra sempre in più, cioè si allarga ogni anno, c'è una squadra in più che
è proprio così. L'ultima arrivata è la squadra di Malnate Varese, mentre l'anno scorso è arrivata quella di Cagliari, per cui adesso ci sono nel campionato italiano 9 squadre, quindi con delle trasferte importanti e impegnative. Ma e da 2 anni fa abbiamo portato questo nostro baseball, che è stato inventato in Italia tra l'altro ed è stato accolto molto bene rispetto ad altri baseball per non vedenti, tipo quello americano per esempio. Siamo andati in Germania, l'abbiamo esportato e lì ha prosperato subito. Dall'anno prossimo ci saranno 2 squadre, poi ce n'è una in Francia, oltre alle 9 squadre che ci sono in Italia. Quindi è un fenomeno che si sta allargando in modo molto notevole, molto interessante e anche molto impegnativo.
Ecco Giulio, tra un po' Nicolò mi tira le orecchie che non abbiamo presentato, c'è un altro ospite in studio, no? Giulio, chi è?
Sì, figlio d'arte. Figlio d'arte, speriamo, insomma, comunque fa del suo meglio e direi che si comporta pure bene, quindi contento. Nicolò Macario,
che
prima
giocatore?
Base del Senago, Milano Senago. United.
Da ciao Nicolò, benvenuto.
Ciao Guido, grazie.
Sei già venuto a trovarci, ci sei tornato a trovare, vedremo un po' e ci racconterai anche un po' la tua esperienza, il campionato che sta iniziando, è iniziato da poco, per cui ci dirai un po', anche se il tempo non è dei migliori e un po' vi blocca nelle giocate e nelle partite, ci dirai un po' come va. Una partita molto importante si doveva giocare, se non sbaglio, non so se Fabio o Matteo me lo confermano, proprio domani a quel di?
Sì, dovevamo Matteo, giocare a Brescia domani il derby, cioè Lampi contro Tuoni, le due squadre di Milano, però purtroppo per il tempo questo non sarà possibile. La partita sarà rimandata al 25 a Senago, per cui questa è la platea migliore per poterne parlare, perché ovviamente Bollate è uno dei santuari italiani del baseball e quindi chi meglio dei bollatesi può essere interessato a queste cose. Matteo?
Sì, è un peccato, ma insomma Giove Pluvio la fa da padrone, la fa da padrone anche nell'IBL probabilmente, quindi figurati, piove un po' ovunque. Recupereremo appunto il 25 a Senago, quindi Nicolò, se vuoi venirci a vedere, l'invito ovviamente per tutti, chi dovesse essere libero è anche festivo, per cui stiamo facendo il tantan veloce, perché comunque, come diceva Fabio, l'impegno coinvolge comunque una trasferta, per quanto vicina, comunque una disponibilità di allenatori e di giocatori che coinvolge dalle 30 alle 35 persone, per cui cerchiamo velocemente di recuperare atleti, allenatori e tutti, andare tempo permettendo. Ci sarà questo derby a Senago il 25, importante, tra i Thunder, che probabilmente chi mastica baseball per nove denti sa che è la squadra più titolata in Italia negli ultimi anni, sono praticamente dettano leggi, hanno un'egemonia quasi incontrastata nel campionato italiano, e noi lampetti, noi nel senso che gioco nei Lampi, che insomma cercheremo di vendere cara la pelle. Comunque il derby, già nella definizione endemica di derby c'è un minimo di spiraglio anche per gli underdogs, gli sfavoriti.
Ecco, ricordiamo anche un sito, una pagina dedicata ai Lampi, www.lampimilano.altervista.org, è forse un blog, ci sono un po' le notizie, potete vedere le foto dei nostri due ospiti dei Lampi e un po' di cronostoria della loro attività sportiva. Ricordo che non parleremo solo di baseball, perché abbiamo una puntata molto carica, parleremo anche di pallavolo con Lucio Zocchi, allenatore della squadra di Serie C della Pallavolo Cormano, con la rubrica che ci segue dall'inizio stagione Sotto Rete, gemellaggio anche qui in questo caso con la squadra di Cormano, la seguiamo anche una volta al mese nella diretta della partita il sabato sera. Prossimo appuntamento sabato prossimo dalle 21 con la prima in classifica attualmente il Valpara, per cui una partita molto interessante che seguiremo appunto direttamente dalle 21 fino alle 23 circa. E poi naturalmente parleremo anche di altro, che avremo al telefono Luigi Denari dell'associazione Mini Golf Miniature Golf di Paderno Dugnano, che dovrà pubblicizzare questo bel torneo di Cusano Minalino Italia League 1, e poi avremo anche Fabrizio Rossini, vice direttore responsabile comunicazione dei campionati della Lega Volley Serie A maschile, ci darà anche lui le news, visto che settimana prossima proprio in quel di Assago si giocherà la finale scudetto. Due biglietti in palio, uno da oggi in gradinata che fornisce direttamente la federazione tramite Radio Città Bollate. La cosa è molto semplice, dovete mandare un'email qui in studio, il più veloce che farà una domanda a Lucio Zocchi della Pallavolo Cormano, che avremo al telefono tra breve, potrà portarsi a casa questo bel biglietto, un appuntamento importante, uno sport alternativo anche qui che raccoglie tanti tifosi, speriamo di poterlo regalare. E poi c'è la schedina che se non sbaglio Nicolò ha già quasi compilato, no?
Sì, quasi.
Per cui Nicolò con i suoi pronostici, poi i pronostici di Davide Calabria, che è il nostro esperto di calcio a 5, che si sta buttando anche in questa bella iniziativa da circa due anni. Non è andata bene la scorsa settimana, ne abbiamo fatto 5 e 6 con i nostri ospiti in studio, ci ritentiamo, magari Nicolò porta fortuna con gli altri ospiti e facciamo una bella colonna vincente un 14, ci portiamo a casa un sacco di soldi. Allora, torniamo però a parlare di baseball. Giulio, ecco, baseball non vedenti, che fa parte della Federazione Italiana Baseball e Softball Italiana, no?
Certo, fa parte della federazione, è una parte molto importante, anche perché proprio a livello, diciamo, umanitario e comunitario cerca di raccogliere quante più persone vogliono provare a integrarsi, a fare dello sport. Però io vorrei fare la spalla e lasciare la parola a Fabio come allenatore e a Matteo dopo come giocatore, perché ho visto qualche partita e da fuori sembra tutto facile. Giochiamo noi che diciamo normodotati e sbagliamo la palla. Arrivano loro, prendono mazza, palla, e la palla la mandano a 30 metri. Com'è possibile?
Com'è possibile?
Beh, allora bisogna dire che se il baseball normale, diciamo così, viene chiamato baseball per normodotati, il nostro può essere chiamato baseball per superdotati, perché esatto, hanno una capacità di apprendimento e un impegno che... Io ho allenato molte squadre di ragazzi e ragazzini, eccetera, che è difficile vedere in altre categorie. Allora, la prima cosa da dire è questa: il baseball per ciechi è molto divertente. È molto divertente per loro e molto divertente per chi lo vede. Spesso abbiamo sentito gente del pubblico che ha detto: ah, ma questo è molto più divertente del baseball normale, perché c'è più movimento, ci sono molte più corse sulle basi, si vede proprio non ci sono interruzioni lunghe come avviene nel baseball normale. Allora, brevissimamente, si gioca in 5 ciechi e un vedente, uomini e donne insieme. Il campo è quello regolamentare, qualche piccola notizia su com'è, sulla parte tecnica,
diciamo.
Ecco, il campo è quello normale. I giocatori della difesa vengono schierati tutti fra la seconda e la terza, 2 interni e 3 esterni, più il giocatore vedente che sta sulla seconda base. Il battitore batte la palla da solo, tenendola con la mano sinistra, battendo con la destra, se è mancino il contrario, ovviamente. Deve correre verso la prima base, che ha un suono elettrico, po, 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 e poi doppiarla e correre direttamente verso la seconda. Questo per dare il tempo necessario alla difesa per poter fare l'eliminazione. La palla deve arrivare rimbalzante verso la difesa, quindi tra la seconda e la terza. Viene presa sono palle che contengono dei campanellini, sono le palle Kenko che contengono i campanellini, vengono prese dalla difesa e tirate su richiamo del giocatore vedente sulla seconda, che chiama 2-2-2, vengono tirate sulla seconda, dove il giocatore vedente, tenendo il piede sul sacchetto, elimina il corridore, oppure il corridore arriva salvo. Poi dalla seconda andrà in terza, sempre richiamato in questo caso, come anche in seconda, da un allenatore con delle palette, mentre dalla terza base a casa base non c'è nessun supporto da parte di nessuno, i giocatori non possono essere toccati e devono correre da soli verso la casa base, dove l'arbitro giudicherà se sono arrivati nello spazio utile per fare il punto. Ecco, questo in estrema sintesi. Ripeto, è molto divertente, sarebbe bello vedere giocatori nuovi, ovviamente. È chiaro, l'ideale sarebbe che non ci fossero persone non vedenti, ma dal momento che ci sono e si divertono molto giocando, sarebbe bello che venissero a giocare con noi. Ecco.
Ecco, io mi ricordo addirittura una finale seguita, finale scudetto, sempre con la pioggia, siete che sì. La nuvoletta segue le partite di baseball, proprio al Kennedy contro il Bologna, sì. 2 anni fa, se non sbaglio, no?
Sì.
Io ero lì anch'io a seguire la partita con gli amici di Pulsante Radio Web, mi ha fatto questa diretta di quasi un'ora e mezza, è stata molto appassionante, diciamo, bisogna vederla comunque la partita, perché raccontarla alla radio, Fabio, è bello sentirla, però finché uno non assapora sul campo la cosa, non
certo, forse, è veramente molto bello da vedere, sì.
Ecco, Fabio, tu hai un passato da giocatore di baseball, cioè, sì, non è che ti sei avvicinato ultimamente per allenare, no?
No, ho cominciato a giocare a 10 anni, ho finito a 46, quindi un po' l'ho fatto. Ho allenato la squadra giovanile dell'Eurofon a suo tempo, la De Martino dell'Eurofon. Poi ho ripreso.
Che è una squadra che ha dato dei buoni risultati, no?
Beh, sì, sì.
Ottimi,
sì, diciamo, beh, no? Sì, era, a quei tempi era una delle squadre principali in Italia. Quindi diciamo che ho, rispetto ad altri allenatori del nostro gruppo, perché siamo in tanti, solo nella squadra di Lampi siamo in 6, anzi 7 con un aiutante amministrativa, nella squadra dei Tuoni sono altrettanti, quindi siamo parecchi. Quasi tutti sono vecchi giocatori, alcuni molto famosi, tipo Angelo Novali, Dario Rossi, Lorenzo Vinassa De Regni, Lele Crippa.
Ecco, tutti ex giocatori,
sì,
no?
Tutti ex giocatori di ottimo livello, e in più anche non giocatori che però sono entrati molto volentieri nel gruppo e sono molto utili.
Ecco, ma chi ti ha detto, chi ti ha proposto riprendi mano il guantone e dacci una mano?
Allora, è stato Lorenzo Vinassa De Regni. E io devo confessare che mi sono negato per molto tempo, ma per un motivo è stato così, perché avevo sbagliato a pensare, cioè avevo pensato che fosse volontariato, sarò molto sincero, ecco, e in questo caso non mi sentivo non mi sentivo capace, non mi sentivo in grado di poterlo fare. Invece ho scoperto, andando a vedere le partite, che era sport vero, e quindi lì allora è scattata l'idea, cioè il mio guanto che era appeso al chiodo da quasi 20 anni,
rispolverato,
e mi ero messo a piangere quando l'avevo messo lì, dico no, tiro fuori, e allora niente, ho cominciato così, e devo dire che sono forse la parola giusta, sono contento e orgoglioso di essere in questo gruppo, perché non è una banalità e non è un luogo comune, comunque ho imparato un sacco di cose.
Ti aspettavi comunque di riprendere in mano il guantone dopo tanti anni?
No, mai più. Mi ero dedicato a altre cose, altri sport, eccetera. Invece così è stata una riscoperta, e veramente sono contento che sia successo così.
Sentite, facciamo un piccolo stacco musicale, andiamo a contattare il nostro primo ospite che dovevamo avere inizio trasmissione, Fabrizio Rossini. Ci facciamo dire un po' di questa finale importante del campionato di Lega Volley Serie A, e poi torniamo in diretta e continuiamo questa bella chiacchierata. Ricordo la mail per scriverci: diretta @radiocittabollate.it e il numero di telefono 02 35 03 000. Siamo tornati in diretta, Radio Città Bollate 101.7, il programma lo ricordo sempre, di come dilettanti, abbiamo recuperato la telefonata che dovevamo avere all'inizio trasmissione e abbiamo al telefono Fabrizio Rossini, responsabile comunicazione dei campionati di Serie A della Pallavolo, Lega Pallavolo. Ciao Fabrizio e benvenuto.
Buongiorno Guido, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Fabrizio, ti abbiamo tirato giù dal letto, no?
No, nonostante la voce da Barry White, no?
Sarà un po' il tempo, diciamo.
Esatto.
Allora Fabrizio, tra una settimana un appuntamento importante, ci puoi dire qualcosa di più e poi anche questa iniziativa che ci lega con appunto Radio Città Bollate e la Federazione Italiana Volley?
Sì, infatti abbiamo scelto voi insieme alla Federazione Italiana Pallavolo, ossia il Comitato Regionale Lombardia, il Comitato Provinciale di Milano, per aiutarci a promuovere il V-Day Sustenium, l'evento che è al Mediolanum Forum di Assago domenica 22 alle 17.30 vedrà di fronte due fra le squadre più forti del mondo della pallavolo di club, una contro l'altra per aggiudicarsi in gara secca lo scudetto 2012. La pallavolo appunto fa una unica finale dopo la serie di semifinali che stiamo proprio giocando in questi giorni, anzi l'appuntamento è anche domani per chi volesse seguire anche solo dagli schermi di Rai Sport alle 16.30 a Frosinone. La squadra dell'Andreoli Latina sfida l'Itas Diatec Trentino, mentre si gioca alle 18 a Cuneo per l'altro posto di finale. La Brebanca Lanuti Cuneo è in vantaggio 1-0 nella serie sulla Lube Banca Marche Macerata. Le serie sono molto strette e in realtà già domani potremmo avere almeno uno dei nomi delle semifinali, delle finaliste, se le semifinali si concludessero in due gare. L'eventuale gara 3 mercoledì, quindi manca pochissimo per la definizione delle due squadre che sono il top, il meglio della pallavolo, che giocheranno la finale scudetto il 22.
Ecco Fabrizio, tu dicevi che ci avete scelto come radio per una delle radio per promuovere questa bella iniziativa, questo bel finale di campionato avvincente e anche con l'omaggio di due biglietti ai nostri ascoltatori. Noi ne metteremo in palio uno oggi e uno sabato prossimo. Sarà molto semplice nel nostro caso perché l'ascoltatore più veloce che manderà una mail al nostro ospite telefonico Lucio Zocchi della Pallavolo Cormano si porterà a casa questo primo biglietto di gradinata, giusto?
Esatto, la partnership con la vostra radio è una delle tante iniziative che ci siamo inventati per riuscire nell'obiettivo di riempire ogni ordine di posti del Mediolanum Forum di Assago. Possiamo dire anche che chi proprio non riuscisse ad aggiudicarsi il biglietto messo in palio dalla vostra radio ha anche qualche altra possibilità. Vabbè, la prima ovvia è rivolgersi a Booking Show online per l'acquisto del biglietto. L'altra potrebbe essere anche la spedizione di un video di 22 secondi, c'è un'iniziativa che si chiama 22.4 come la data dell'evento, spedire un video anche fatto col telefonino. L'importante è l'idea, di 22 secondi lo può spedire direttamente alla Lega Pallavolo Serie A all'indirizzo press@legavalle.it. Chi si inventa l'idea più carina, se non riesce a essere così veloce da aggiudicarsi il biglietto di Radio Città Bollate, può tentare con questa iniziativa di video diciamo video amatoriali, l'idea vince l'idea, l'idea migliore si aggiudica un biglietto anche per il V-Day Sustainium. Abbiamo cercato di solleticare la fantasia proprio perché i tesserati, il popolo della pallavolo, che è una grande famiglia, sa dell'evento, a noi piacerebbe allargare il più possibile il gruppo di spettatori. Dobbiamo avere almeno 9.000 spettatori al Mediolanum Forum domenica, e quindi ci inventiamo ogni forma di promozione possibile per essere certi che tutti lo sappiano.
Ecco, se invece uno si perde tutte queste belle iniziative, il biglietto può trovarlo, no? Giusto?
Sì, bookingshow.it, la prevendita online, può acquistarlo, oppure chi vivesse comunque nel milanese vicino al comitato regionale Lombardia, al centro paese, può rivolgersi presso di loro. Chiaramente la prevendita più semplice è quella online, però consiglio ovviamente tutti di affrettarsi perché già sono stati venduti più di 2.000 biglietti.
Ecco, ricordiamo l'appuntamento domenica 22 aprile alle 17.30 al Forum di Assago per V-Day Sustainium, questa finale scudetto, gara unica della pallavolo di Serie A maschile.
Esatto, adrenalina pura, quella la possiamo garantire a pacchi.
Senti Fabrizio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci aggiorniamo sabato prossimo e vediamo un po' chi giocherà nel pomeriggio questa bella finale, cosa dici?
Esatto Guido, sicuramente avremo già i nomi delle finaliste, saremo anzi già a Milano per le preparazioni della partita, per le dirette internazionali, ci sono tutte le TV del mondo collegate per l'evento, copertura integrale sia europea che mondiale, anche in streaming, quindi ci possiamo sentire sabato mattina, sarò a vostra disposizione per raccontarvi qualcosa delle due brillanti finaliste della partita.
Io avrò anche una sorpresa per te, perché un tuo vecchio amico di vecchia data della pallavolo, che è nella pallavolo Cormano, appena ha saputo che ti contattavo telefonicamente si è ricordato di te. Se vuoi te lo accenno anche chi è.
Sì, sentiamo.
Luigi Magistro.
È grande, grandissimo Luigi.
Per cui settimana prossima poi sarà anche qui in studio, per cui potremo scambiare qualche battuta in più.
Sì, Luigi ha una vasta esperienza, devo dire che forse di pallavolo ne sa anche più di me.
vedremo. Allora ti ringrazio ancora Fabrizio, ricordiamo anche il sito della Lega Volley.
Per sì, chi vuole. Certo, ovviamente www.legavolley.it, in home page c'è impera un gigantesco banner per linkarsi direttamente alla pagina del sito, dove trovate tutte le possibili informazioni. Ovviamente in questi giorni di gara possiamo seguire anche da lì passo a passo la corsa delle due finaliste verso l'impegno di domenica prossima.
Bene, allora ti ringrazio ancora Fabrizio, appuntamento a sabato prossimo allora.
Grazie a voi, grazie a te Guido, a tutti gli ascoltatori e ovviamente a Radio Città Bollate.
Grazie Fabrizio, buona giornata.
A voi.
Ciao. Ecco, ringraziamo anche Fabrizio Rossini della Federazione Italiana Volley per questa promozione che lega un po' la nostra radio e la federazione. Però noi stiamo parlando di baseball non vedenti. Abbiamo sentito un po' da Fabio come si gioca, la sua esperienza a livello di baseball giocato e anche come allenatore, però vogliamo sapere da Matteo e come si è avvicinato al baseball, perché Matteo so che ha anche un passato da cronista sportivo, no?
Parole grosse Guidus. No, io sì, nasco come appassionato di baseball e di sport americano in generale, quindi anche football, basket eccetera, perché più appassionato che tifoso. Il tifoso ha un'accezione magari così, sfumature un po' accese legate magari al calcio, che tra l'altro amo, per cui per carità nessun tipo di discorso discriminatorio. Appassionato di baseball proprio per i risvolti umani, letterari, poetici, lo sport individuale, lo sport di squadra, dove però viene esaltato l'individuo, quindi uno contro tutti, e poi tutta questa il discorso americano del prendere il baseball proprio come riferimento di grandi romanzi, poesie, poi dopo chiaramente di conseguenza la cinematografia. E quindi ho sempre seguito il baseball, mi è sempre appassionato proprio per la cultura che ci sta dietro. E ho avuto la fortuna di avere un collega di lavoro, che adesso è ovviamente un amico e un compagno di squadra, che è Claudio Levantini, che mi parlava, noi lavoriamo nella stessa azienda da ormai più di una decina d'anni, e lui mi parlava di questo baseball non vedenti, me lo accennava, perché quando mi vedeva con due occhiaie incredibili a ottobre, perché io a ottobre dormo in media 10 ore al mese per seguire le World Series e la post season in America, lui mi diceva: ma vieni a provare anche questo baseball nostro.
E così adesso ne dorme 5.
Sì, perché
forse non dorme neanche, mi sa.
È dura, perché poi facendo il programmatore, quindi un lavoro che richiede un certo impegno mentale, vabbè, adesso lasciamo perdere, che mi sentono i datori di lavoro.
E dopo pensano che siano delle scuse.
Esatto, che non bisogna campare, soprattutto nel mondo del baseball.
Quindi ti sei avvicinato a questo baseball?
Mi sono avvicinato,
non vedenti.
Ho provato, e riallacciandomi al discorso, secondo me molto importante, l'osservazione molto importante di Fabio, mi sono accorto che è effettivamente uno sport che noi veniamo valorizzati al massimo, veniamo giustamente anche strigliati dagli allenatori, perché la componente dell'agonismo, del pretendere il massimo da parte degli allenatori e di voler dare il massimo da parte nostra è sempre presente. E quindi quando mi sono accorto che non era un adattamento per non vedenti, ma era di fatto adattato al minimo, di questo dobbiamo ringraziare assolutamente chi ha inventato questo sport, che il compianto Alfredo Meli, ex grande giocatore della Montenegro, che ha avuto Bologna, che ha avuto questa splendida idea una ventina di anni fa di crederci, di pensarlo e di ideare appunto il baseball per non vedenti, adattandolo al minimo possibile, cioè differenziandolo proprio di un'inezia rispetto al baseball per normodotati, cambiando proprio giusto quello che per i non vedenti non poteva essere proponibile, come ad esempio la figura del lanciatore, giusto per dare un esempio. E quindi quando mi sono accorto che trattavasi di sport e che tutti i valori del baseball normale, se così vogliamo dire, erano assolutamente presenti, mi sono appassionato ed è nata questo doppio binario di giocatore, di persona, di atleta che respira all'interno del dugout e in diamante l'aria salubre, pura e dura del baseball, e della penna caustica che scrive di baseball non vedenti, senza trascurare il baseball americano, e quindi è una soddisfazione incredibile.
Ecco, per cui ti sei subito appassionato e non hai più mollato questo sport, eh?
No, mi sono appassionato alle dinamiche di baseball, mi sono appassionato alle dinamiche, alla tecnica, e poi soprattutto ai compagni di squadra, perché il baseball, come credo tutti gli sport, quando lo si gioca ad alti livelli o comunque quando l'adrenalina, l'emozione è forte, crea anche proprio dei legami personali, umani con gli altri, incredibili. E come diceva giustamente Fabio, essendo proprio uno sport, aiuta anche noi non vedenti proprio dal punto di vista della gestualità, della postura, perché sembra un qualcosa di banale, però il lancio nel baseball è qualcosa che magari i ragazzini, Fabio, comunque Giulio ne sanno qualcosa, avendo anche avuto a che fare, allenando anche i ragazzini, possono essere abituati, perché da piccoli tiri i sassi nel fosso, fai il birichino, tiri i sassi in giro. Per un non vedente, che magari non è abituato a tirare le pietre quando è piccolo o a fare le gare di corsa nei parchetti con gli altri bambini, l'idea di correre, di dare il massimo, benché ti dicano che sei in uno spazio libero da ostacoli eccetera, non è assolutamente, quindi correre dritto, il discorso dell'equilibrio, queste cose qui, non è assolutamente un concetto, come dire, radicato e inculcato in quella che è la postura e il modo di muoversi dei non vedenti. Per cui anche più dal punto di vista dell'emancipazione vera e propria, io mi sento, e credo anche i miei compagni di squadra, di aver compiuto un passo avanti. Grazie.
Corrono come noi, con la stessa velocità e la stessa sicurezza, come noi.
Ecco, devono solo mettere in pratica delle cose che magari hanno accantonato per vari motivi, no?
O che non hanno mai imparato per le ragioni che ha espresso adesso Matteo. non hanno mai avuto l'occasione di tirare una palla, come dice lui, nel fosso, piuttosto che di fare una corsa in uno spazio qualunque, e loro hanno acquisito queste capacità in modo assolutamente per il pubblico incredibile. Ci sono esempi di gente che è passata vicino alle nostre partite e dice: sì, ma dov'è che giocano i ciechi? Guarda che sono loro.
Non si rendono neanche conto.
Non si rendono conto, è pazzesco.
Ecco Matteo, ma tornando invece al campionato, è iniziato già da un po' il campionato, no?
Beh, il campionato non da molto, è iniziato da un mese. Siamo a 9 squadre divise in 2 gironi, girone ovest che comprende le 2 milanesi, l'Ampietuoni, i Patrini di Malnate. E anche la storia dei Patrini, brevemente, è una bellissima favola che si realizza, perché potete
anche
immaginare...
Questa è una new entry, diciamo.
Eh sì, ma poi immaginate che nel Varesino, proprio nella zona di Malnate, non c'è un bacino d'utenza grande come nel vasto come possono essere le grandi città. Se poi pensi che il bacino d'utenza è, specificatamente dedicato a persone disabili non vedenti, per cui insomma non è assolutamente facile. E lì è stata grandissima questa la presidentessa della squadra, la Adele Patrini, figlia poi di Lietta Patrini, che ha fondato poi i Vikings a fine anni 60, quindi la realtà di Malnate Baseball, softball per normodotati. Questa signora è veramente dotata di un entusiasmo incredibile, ci ha creduto, ha rotto tra virgolette le scatole al Gotta del baseball bolognese, quindi è l'IBX, l'Associazione Italiana di Baseball per Non Vedenti, ha bussato alle porte, ha riuscito a prendere un manipolo di ragazzi, anche loro non esattamente giovincelli, ma che derivavano anche da successi in altre realtà sportive, e ha fondato questa squadra che sono i Patrini di Malnate, che hanno un grande animo spugnante, tanto è vero che alla prima uscita stagionale ci hanno dato del filo da torcere, pareggiando una partita contro di noi, l'Ampi, che comunque dal punto di vista dell'esperienza in diamante proprio di baseball giocato sulla carta e anche oggettivamente ne abbiamo parecchia di più, e perdendo di stretta misura la seconda partita, ma proprio all'ultima ripresa.
Ecco, per cui è stata una squadra che magari potevate prendere un po' sotto gamba perché è nuova, invece poi si è dimostrata molto forte, magari potrebbe anche puntare allo scudetto, no?
Ma lo scudetto, finché ci sono i tuoni, è dura. Possono puntare in alto perché sono animati da un grande entusiasmo. Io più che il sottogamba noi, ma non per campare scuse, sottolineerei proprio i loro meriti.
Loro brava,
era la prima uscita stagionale per tutti, la preparazione atletica, poi come accennava anche Fabio, il nostro sport rispetto al baseball normodotato richiede un impegno e degli sforzi notevoli, perché poi Fabio lo accennerà anche proprio statisticamente, le corse che facciamo, l'impegno eccetera,
l'impegno statisticamente diciamo nella partita può essere anche maggiore, perché le corse in base nel baseball per non vedenti sono molto più numerose di quelle del baseball per normodotati, senza contare che loro hanno come nel baseball il foul ball, cioè quando la palla non riesce a superare la linea del diamante viene giudicata dagli arbitri foul ball, no? Quindi deve superare, diciamo, l'erba, subito dopo l'erba c'è una corda tesa. E se la palla supera questa corda l'arbitro chiama buona. Però può darsi che mentre la palla sta arrivando lì il giocatore stia già quasi in seconda, no? E nel caso per pochi centimetri la palla si ferma prima, l'arbitro rimanda indietro il corridore, quindi si deve rifare un'altra corsa. Quindi le corse che loro fanno nello spazio di una partita sono dal doppio al triplo rispetto a quelle del baseball per normodotati, quindi è un impegno fisico notevolissimo ed è, come dicevo prima, un impegno sportivo che loro hanno che loro ogni volta rispettano con un grande sacrificio da parte loro, anche proprio in ogni singola partita.
Ecco, come si svolge però un allenamento di una squadra?
Allora, l'allenamento ovviamente non è pensabile che ci sia il riscaldamento come normalmente avviene fra un giocatore e l'altro, no? Quindi per il tiro ovviamente si devono trovare delle soluzioni, tipo tirare contro un muro oppure tirare contro un giocatore vedente con un altro che passa regolarmente le palline al giocatore che tira. Questo per quanto riguarda il tiro. Per quanto riguarda la battuta, si fanno degli allenamenti di battuta contro una parete, contro una rete o cose di questo genere, e poi naturalmente le battute sul campo, questo si fa. Le battute a cui seguono poi le corse, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le corse, poi si fanno delle corse singole, diciamo da casa base a seconda base, poi le corse singole da seconda a terza, da terza a casa. Quindi per quanto riguarda poi il... è uno sport che per certi versi richiama degli sport individuali, perché praticamente serve quasi un allenatore per ogni giocatore, o comunque bisogna prenderli singolarmente e, diciamo, ogni volta recuperare i movimenti. Il discorso diventa difficile. In pratica sono tutti giocatori adulti, quindi se si lavora con un ragazzo, un ragazzino, è facile che lui impari gli automatismi e li conservi. Nel loro caso questo non è così, perché molto spesso, come diceva Matteo prima, non hanno mai lanciato una palla, non hanno mai battuto niente, per cui devono veramente partire da zero. In altri casi parliamo di giocatori che sono diventati ipovedenti o non vedenti, questo tipo di esperienza ce l'hanno, comunque non hanno gli automatismi, quindi è necessario che ci sia quasi un allenatore per ogni giocatore, e questo si vede in ogni allenamento. Poi per il resto, diciamo, la cosa è relativamente semplice, cioè battono un po' come si fa anche nel baseball per normodotati, con il tosso, roba di questo, e nel loro caso invece fanno la loro battuta tenendo la palla con la mano, battono contro una rete o contro un muro, e poi battono sul campo, poi le corse, poi i tiri, eccetera.
Sentite, facciamo un altro piccolo stacco musicale, andiamo a contattare Lucio Zocchi, allenatore della squadra del Serie C della Pallavolo Cormano, e poi continuiamo questa bella chiacchierata. Ricordo la mail per scriverci: diretta @radiocittabollate.it, il numero di telefono 02 35 03 000. La mail, vi ricordo, se mandate una mail adesso per Lucio Zocchi, una domanda a lui, potrete portarvi a casa questo biglietto per la finale di settimana prossima ad Assago della Pallavolo di Serie A, per cui mettetevi in corsa, perché è una bella iniziativa, un bel campionato, un campionato molto avvincente, con questa finale secca appunto ad Assago. Oh, Siamo tornati in diretta, Radio Città Bollate 101.7, il programma, lo ricordo sempre, di Come Dilettanti. Siamo arrivati all'appuntamento importante con Sottorete, il programma, la rubrica che seguirà la pallavolo, che segue la pallavolo Cormano per tutta questa stagione. Lucio Zocchi, il nostro gancio per questa puntata, allenatore della squadra di Serie C. Ciao Lucio, benvenuto.
Ciao Guido e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Lucio, campionato che ha preso una piccola sosta per la Pasqua, voi avete lavorato a Pasquetta, so le ragazze lei trascinate nel palazzetto a forza per poter giocare e poter provare appunto gli schemi per la nuova partita, è vero?
Sì, sì, esatto, noi lunedì di Pasquetta eravamo in palestra ad allenarci per prepararci a questa partita di stasera. Non ci siamo fermati assolutamente, abbiamo lavorato anche lunedì che nonostante tutta la festa le ragazze hanno messo la loro disponibilità per venire ad allenarsi, quindi diciamo che abbiamo anche preparato bene questa partita per stasera.
Ecco, avete purtroppo l'ultima partita non è andata benissimo, un 3-2 col Sovico, e questa sera bisogna portare a casa tutta la posta in gioco, no?
Sì, stasera dobbiamo assolutamente andare a Mariano Comense e portare a casa tre punti per riuscire a rimanere ad agganciati a Valpala, che anche loro non hanno una partita sicuramente facile contro Boggio, che è una squadra che deve rimanere in zona playoff. Quindi dobbiamo essere bravi e capaci di andare a Mariano Comense e fare la nostra partita e giocare da Cormano, quello che non abbiamo fatto sabato contro Sovico. Purtroppo la partita di sabato scorso contro Sovico è stato uno stop inaspettato, però poteva starci, poteva capitare, dopo aver fatto 7 vittorie di fila, aver vinto in casa della Propatria Yamamai, probabilmente abbiamo avuto uno scarico mentale e fisico che non ci ha permesso di giocare al meglio delle nostre possibilità.
Ecco, come hai detto tu, partita importante anche per il Valpala, che arriva anche lei da una partita un po' altalenante, perché ultima partita col Venegono, un 3-2 di vittoria, ma fa sempre molta fatica ultimamente a recuperare i punti, e Cormano ormai ce l'ha col fiato sul collo, no?
Sì, sì, ce l'ha col fiato sul collo, però il problema, Guido, è che anche questo Valpala non perde, cioè ha perso... porta sempre a casa punti e quindi sai, è difficile andarle a prendere. Noi sicuramente vincendo sabato scorso, facendo i tre punti, a quest'ora sai, si poteva dire che eravamo a pari punti con Valpala, e quindi sai, si poteva fare un altro, magari affrontare la partita di stasera, non dico con più tranquillità, ma con un attimino un po' più di serenità. Però alla fine anche loro a Venegono perdevano 2-0 e perdevano 22-19 il terzo set, sono riusciti a portare a casa una partita e vincerla 3-2, quindi questo Valpala è una squadra che non molla mai.
Ecco, per cui questa sera bella partita subito tosta per le tue ragazze, squadra tipo?
Sì, sì, squadra tipo, scenderemo in campo con la squadra tipo, ti dico già che le ragazze hanno già voglia di rifarsi della sconfitta contro Sovico, e quindi secondo me, conoscendo le ragazze, conoscendo la mia squadra, stasera sarà un altro Cormano.
Senti, non so Lucio se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ricordiamo ancora l'appuntamento di questa sera. Chi vuole venire a vedere cosa deve fare? La trasferta è molto vicina questa volta, no?
Sì, è vicina, giochiamo a Mariano Comense, che dista a 25 minuti da Cormano. Giochiamo alle 21 al palazzetto, però non mi ricordo l'indirizzo.
Comunque chi, problema. Penso che chi arriva a destinazione poi chiede, penso che sì, sarà molto semplice.
È subito vicino all'uscita di Mariano Comense.
Per cui questa sera alle 21 un appuntamento importante. Chi vuole seguire le nostre amiche della Pallavolo Cormano e Lucio Zocchi per questo impegno importante sugli spalti a caricare la squadra sa cosa fare. Allora Lucio, noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo, perché sai che abbiamo anche, oltre lo spazio a Dicomi Dilettanti, seguiremo la partita in diretta col Valpa. La settimana prossima sarà una partita molto importante e vedremo un po', già da questa partita si potrà capire chi potrà spuntarla, no?
Esatto, diciamo che dalla partita di stasera, dal turno di stasera di questo campionato, si potrà già capire bene o male chi può spuntarla. Poi sai, tutte e due abbiamo una partita difficile, tutte e due potremo sia vincere che perdere, quindi poi dopo sabato prossimo sarà, diciamo, la partita più importante di tutto il campionato, ecco.
Bene, allora Lucio, io ti ringrazio, in bocca al lupo per questa sera.
Grazie a te Guido, e un saluto a tutti i radioascoltatori, e come si dice al solito, crepi il lupo.
Crepi il lupo allora. Ci sentiamo certo. Settimana prossima, grazie Lucio.
Va bene Guido, ciao Guido e un ciao a tutti.
Ciao. Abbiamo sentito anche Lucio Zocchi, sempre molto carico. Ricordiamo anche il sito della Pallavolo Cormano, www.pallavolocormano.it. Chi vuole vedere un po' anche delle ragazze che giocano in Serie C, sono anche delle belle ragazze, per cui vale la pena anche dare un'occhiata e anche i risultati. E come stando questo campionato, che comunque secondo in classifica, è un buon punteggio per puntare addirittura alla promozione secca oppure al playoff. Ecco, però torniamo a parlare di baseball. L'abbiamo messo un po' in un cantuccio Nicolò, ma Nicolò è qua con noi, vero Nicolò?
Sì, sono qua.
Nicolò, allora, oltre ad aver lavorato per la schedina, bisogna anche ricordare che tu sei un giocatore del Senago, no?
Sì.
Senago Baseball.
Sì, da 5 anni gioco come prima base e da un anno e mezzo mi sto allenando anche come lanciatore.
Ecco, per cui stai già cambiando un po' ruolo.
Sì, sì.
Ecco, difficile come allenamento, ti trovi bene? O...
Sì, mi trovo molto bene. Beh, sono faticosi, quello sì, perché sono dalle 2 a 3 volte a settimana, 3 ore e mezza, però è molto divertente.
Ecco, poi mi ricordavi fuori onda che comunque le partite che giochi sono poche durante il campionato, cioè ti devi allenare molto, perché con la tua categoria fai 8-9
sì,
partite
sì.
In campionato e poi... come ci ricordavi con tuo papà Giulio, dove devi anche giocare con la squadra superiore, no?
Sì, sì, cioè, quest'anno ho questa possibilità di giocare sia con la mia categoria che con la categoria superiore, quindi la sfrutto.
Ecco, Nicolò, per essere un buon giocatore di baseball, non so, ce lo potrà confermare anche e Fabio, bisogna giocare molte partite, no?
Sì, sì,
ci vuole più giochi e più diventi esperto, no?
Sì.
Ecco, campionato, hai detto che è appena iniziato, però so che sono iniziati i campionati maggiori, no? Tu sai qualcosa, ci puoi dire qualcosa in più dei campionati maggiori di baseball, col tuo aiuto magari di tuo papà, di Giulio?
Sì, lui in questo campo
mi passate un po' la palla,
è un
dai.
Po' più esperto.
Sì, direi che tutti i campionati ormai sono iniziati, forse l'unica eccezione è il campionato di Serie B di softball, che parte domani, tempo permettendo. E diciamo che, come hai detto tu prima Guido, il problema è proprio il giocare, quindi creare una formula di campionato che possa essere interessante e motivante per tutti. Qualcosa del genere siamo riusciti a farlo nel softball, che fa un pochettino da linea guida, no? Su queste cose, perché le società magari sono un po' meno, cose del genere, però sono sicuramente agguerrite. Quindi da quest'anno, dopo un questionario che ho inviato a tutte le società baseball e softball per capire un attimino come era andata la stagione passata, che cosa si poteva fare, perché quando si va sui campi c'è abbastanza gente, ma la frase che sento maggiormente è: ma noi dobbiamo giocare di più, non è possibile avere un campionato così corto e cose del genere. Quindi è chiaramente tutto il comitato regionale, ovviamente coadiuvato poi da manager, allenatori, società, deve trovare praticamente degli stimoli diversi e delle formule diverse, che tante volte si scontrano anche magari con dei regolamenti. Regolamenti che però, se ben valutati, possono essere normalmente cambiati, ovviamente sempre salvaguardando la salute degli atleti. Quest'anno quindi, come dicevo prima, in seguito a un questionario, due società di softball hanno proposto una formula diversa, forse una formula un pochettino troppo forte per essere un cambiamento, ma sappiamo che i cambiamenti portano sempre qualche sbilanciamento. Il comitato regionale è intervenuto, abbiamo fatto delle valutazioni congiunte e siamo riusciti, diciamo, a partorire, per quello che riguarda appunto il softball nelle due categorie ragazze e cadette, un campionato che alla fine fornirà dei numeri ben diversi da quelli del baseball. Infatti ricordiamo che le ragazze e le cadette, quindi diciamo dai 10-12 anni fino ai 15-16, alla fine della stagione, nello stesso periodo di tempo, giocheranno 24 partite. Sono 9 giornate, doppio incontro, quindi è come se fosse un'andata e un ritorno, ma disputate nello stesso giorno. Abbiamo ovviamente ridotto i tempi dell'incontro dalle 2 ore canoniche della circolare attività agonistica federale all'ora e mezza. Abbiamo dato un inning in più sull'intera giornata per quello che riguarda le lanciatrici, perché ovviamente magari società dove non hanno tante atlete, o perlomeno hanno bisogno di crearle, diamo la possibilità quindi di avere un attimino più di respiro. E diciamo che il campionato si conclude con le ultime 2 giornate a concentramento, quindi ulteriori partite. Ogni squadra farà 3-4 partite al giorno nell'intera giornata, valevoli poi per la Coppa Lombardia, quindi partiamo un attimino in anticipo. Differenza invece nel baseball, che purtroppo abbiamo sempre il nostro problema: finita la scuola gli atleti spariscono, e quindi abbiamo dovuto comunque dividere i gironi, perché ricordiamo che per la categoria ragazzi allievi abbiamo, e cadetti abbiamo 15 squadre per categoria, quindi sarebbe bello poter fare, non so, 2 gironi, uno da 7, uno da 8, così via, e un intergirone, però chiaramente il tempo che noi abbiamo a disposizione non è così tanto, anche perché abbiamo uno stop a, diciamo, a fine giugno, ma a questo punto, così come abbiamo fatto i campionati sarebbero anche finiti, che è il trofeo delle regioni, al quale partecipiamo come l'anno scorso con le 5 selezioni. E magari vorrei spendere anche 2 parole sul discorso delle selezioni che l'anno scorso ci hanno visto impegnati per trovare tecnici nuovi, selezioni che hanno visto soprattutto le squadre di softball andare oltreoceano per disputare le fasi finali delle World Series. Quindi il percorso di campionati finisce, o perlomeno finito il percorso regionale, incomincia quello, diciamo, nazionale con il trofeo delle regioni a Rimini. Dopodiché le vincitrici del trofeo delle regioni per categorie passeranno alle fasi EMEA, e nell'eventualità di vittoria delle fasi EMEA si va alle World Series negli Stati Uniti, quindi Portland piuttosto che Kirkland e così via. L'anno scorso due squadre sono andate, praticamente di softball sono andate negli Stati Uniti e una in Germania, quindi direi che i risultati sono buoni. Dobbiamo lavorare sicuramente di più sul baseball per creare appunto queste possibilità, perché ci sono i talenti, ci sono, dobbiamo lavorare. Quindi quest'anno il team di selezione, staff, un attimino rivisti in base proprio alle considerazioni fatte, cioè noi abbiamo, tutto il comitato regionale si è mosso con tecnici per valutare il lavoro degli staff, abbiamo fatto qualche aggiustamento, ma pensiamo che si possa fare qualcosa di buono.
Ecco, questa variazione che è stata fatta, questo inserimento di cambiare un po' la struttura dei campionati nel softball, ha aiutato un po' a crescere, diciamo, ancora ulteriormente questo sport, che comunque in Italia il softball è una, anche se magari un po' in sordina rispetto al baseball, in Italia è uno sport che raccoglie molte ragazze e poi sta dando molte soddisfazioni a livello nazionale, no?
Certo, beh, diciamo che le squadre più titolate che stanno appunto portando a casa i titoli sono proprio qui a Bollate, ma poi non dimentichiamo Caronno, che è sempre in corsa e subito lì dietro ad aspettare, Legnano. Ricordiamo che l'anno scorso avevamo 3 squadre nella massima serie di softball, quest'anno ne abbiamo 2, e comunque diciamo che possiamo andare fieri, no, di questa cosa. Ovviamente, come si diceva prima, i cambiamenti portano sempre qualche scompenso, no? Però ecco, tengo a precisare una cosa, perché potrebbe essere frainteso: i cambiamenti ai regolamenti, ai campionati, sono comunque stati ampiamente considerati nell'ambito praticamente del comitato regionale, anche perché credo che anche noi presidenti di tutti i comitati regionali, diciamo di baseball in questo caso, dovremmo avere la consapevolezza e la possibilità comunque di cambiare qualche cosa e non di prendere per oro colato tutto quello che arriva, soprattutto se questo porta a una crescita. E questa cosa è stata fatta. Ovviamente poi il benestare finale è stato dato comunque dalla Federazione Nazionale, che ci appoggia pienamente nelle scelte che noi facciamo.
Ecco, poi appuntamento molto importante, Giulio, nei mesi estivi, luglio, possiamo già accennare qualcosa di questo appuntamento?
Sì, abbiamo ricevuto l'ok da Williamsport, che è il quartier generale della Little League internazionale. Noi abbiamo fatto una proposta sul softball ancora una volta, perché abbiamo gli impianti adatti per poterlo fare, e quindi la Lombardia per la prima volta da che sappia io, da che mi ricordo, ospiterà le finali EMEA per tutte le categorie. Ricordo che nei tempi passati praticamente le categorie si spostavano fra Castelfranco Veneto per le ragazze, fra Germania Rammstein per le junior, e in altre sedi praticamente per le serie maggiori. Abbiamo proposto invece di condensare tutte le categorie in un unico sito, che poi sarà Bollate e Caronno, per proprio la disponibilità degli impianti. Cercheremo di creare degli eventi, perché è un evento internazionale. Abbiamo pensato così di poter aiutare anche le squadre che arrivano praticamente dall'estero, e in maniera differente con la formula precedente avrebbero dovuto fare 2 trasferte separate appunto per categoria. Questa volta qui fanno un bel pool, ma magari doppio, e vengono tutti insieme appassionatamente, gli arbitri la stessa cosa. Nell'ambito praticamente della manifestazione terremo anche un corso arbitri tenuto dai corsi internazionali della Little League, quindi credo che sia un'ulteriore crescita anche dei nostri giudici di gara.
Ecco, per cui Bollate sarà pieno di giocatrici di baseball, sarà un bel torneo, dura una settimana più o meno.
Dura una settimana, Bollate, Caronno, poi cercheremo di trovare anche le altre società che si impegnano, perché il lavoro da fare è tanto, e quindi cercheremo di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Cioè è un'occasione che abbiamo voluto creare, non vogliamo perdere, e ovviamente vogliamo fare bella figura.
Ecco, per cui un bel appuntamento a luglio. Però tornando ai campionati di baseball e softball, sono iniziati a poco, vero?
Sì, l'ultima settimana di marzo sono partiti i campionati, abbiamo avuto uno stop per Pasqua, e questo fine settimana, oggi, dovrebbero ripartire, sempre il tempo permettendo, perché purtroppo questa volta la stagione non è dalla nostra. Campionati comunque che vedono parecchie squadre impegnate, direi con molto orgoglio anche che è il caso di dare il benvenuto a 2 nuove società. E di questi tempi avere società che crescono o nascono è difficile, però la Lombardia ne ha avute 2, la SD Ro Baseball, che era alcuni giocatori che arrivano appunto dal Raio, cose del genere. Comunque abbiamo ripreso l'impianto, il Ro si è insediato e ha iscritto per questo primo anno una categoria cadetti, e dalla parte del Sobolo invece i bus Rescaldina, che se non mi sbaglio saranno tuoi ospiti un po' più avanti. Addirittura queste, la partenza è stata ambiziosa, partiamo dalla Serie B perché in effetti insomma è un buon livello, li ho visti già giocare allenamenti, hanno fatto un torneo internazionale, si sono comportati molto bene, quindi direi un in bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete.
Ecco, per cui anche in questo caso campionati in movimento. Ecco, ci sono sempre novità, cioè Giulio, siete anche voi sempre in movimento cercando di far appassionare i tifosi a questi sport, ma non solo, vero? Perché comunque vedo che ogni volta vieni qua qualche novità me la butti,
sì,
sempre.
Sì, noi siamo sempre in fermento e cerchiamo di trovare ogni possibile appiglio per poter avere giocatori. Non è facile. Però comunque ci stiamo provando, anche non dimentichiamo la franchigia milanese, che magari è partita un po' in sordina con qualche problema, perché ovviamente i problemi li hanno tutti e bisogna comunque abituarsi a lavorare insieme, magari mettere insieme delle società che hanno portato avanti per anni magari un loro modo e un loro metodo di lavoro che potrebbe essere differente, però bisogna metterlo insieme come un'orchestra e farlo girare per bene. E la franchigia milanese sta lavorando bene. Hanno aperto quest'anno tra l'altro le porte a un sacco di personaggi giovani, quindi un buon auspicio per tutti chi volesse partecipare. Cioè non è la franchigia è Senago Milano United, ma ovviamente il posto non è solo per i giocatori del Senago, non è solo per i giocatori del Milano. Ricordo che abbiamo giocatori del Saronno, giocatori del Milano, giocatori del Rho. Quindi direi che è anche una buona prospettiva magari per Nicolò e tutti i suoi compagni di squadra anche, e delle squadre limitrofe ovviamente, per poter cimentarsi in una serie che direi di tutto rispetto, che è la serie che ti apre poi la possibilità nel momento in cui il talento dovesse uscire in maniera abbastanza violenta di approdare all'IBL1.
Ecco, vorrei aggiungere qualcosa, Fabio, no?
Oh no, volevo agganciarmi al discorso di Giulio per promuovere anche il nostro movimento in questo senso. Intanto noi facciamo parte del gruppo sportivo Non Vedenti di Milano, che è un gruppo estremamente prestigioso che comprende tra i vari atleti dei vari sport, dei campioni del mondo, dei campioni paralimpici, quindi è una cosa molto importante. Tra l'altro quest'anno è stato premiato anche con l'Ambrogino d'Oro, che come sappiamo è il premio più prestigioso della città di Milano. E voglio aggiungere questo. Allora, il baseball per non vedenti è uno sport sicuro, nessuno si fa male, c'è un grande impegno fisico, c'è molto divertimento, ma nessuno si fa male, non c'è contatto fisico, per cui un appello e un invito a chi vuole venire a giocare: non si farà male, si divertirà moltissimo, e anche ai genitori che a volte hanno paura a mandare i ragazzi perché temono che si facciano male, posso garantire che nessuno si fa male, anzi noi li prendiamo in consegna subito e addirittura preghiamo i genitori di sedersi sulle tribune o in panchina e di lasciarli fare, li prendiamo in consegna noi, giocano con noi, si divertono fin da subito si divertono, entrano in un gruppo, ripeto, estremamente creativo e prestigioso, non si fanno male e si divertono molto. Ecco, questo lo dovevo dire.
Ecco, sottoscrivo.
Ecco, Matteo, puoi confermare tu sul campo addirittura.
Sottoscrivo da persona adulta, ma anche riportando esperienze. Purtroppo, come diceva Fabio, il problema grosso è un po' il reclutamento, per cui ci siamo trovati quest'anno ad avere quasi statisticamente più allenatore quasi di giocatori che giocatori. I giovani che si sono avvicinati, noi abbiamo un paio di ragazzi, poi si divertono, si entusiasmano e compiono subito dei passi importanti tecnici, umani e, come dicevo prima, proprio dal punto di vista della formazione della personalità, della sicurezza, proprio della fortificazione del carattere, perché poi il non vedente, come dico io, ci sono innanzitutto ma questo nella vita, ognuno ha la propria leggenda personale, la propria storia individuale, tra i non vedenti, tra i disabili ancora di più, perché come diceva anche Fabio c'è chi lo è dalla nascita, chi lo è diventato dopo, chi in seguito a malattie, e quindi chiaramente anche proprio l'autonomia come personalità, prima proprio che fisica, è diversa da individuo all'altro. È proprio per questo che si diceva che la condizione ideale sarebbe quella di un manager, di una specie di personal trainer, che poi non è tale, però di allenatore che segue il singolo giocatore, che segue il singolo giocatore, proprio perché bisogna entrare anche in quelli che sono, se possibile, gli automatismi caratteriali, quindi il grado di permalosità eventuale del giocatore, di proprio quasi anche con, tra virgolette, delle basi psicologiche, un po' anche masticando, tra virgolette, della psicologia. Però sottoscrivo assolutamente quello che ha detto Fabio, perché ci si diverte subito. Noi abbiamo un paio di ragazzi giovani, abbiamo avuto ragazzi giovani, sicuramente hanno fatto il salto di qualità, ripeto, prima come persone, ma poi sicuramente come atleti, perché avendo la fortuna a Milano di avere questi ex grandi giocatori che negli anni 60, tra allenatori, giocatori dell'Eurofone, di altre squadre, quindi che hanno sempre masticato e respirato baseball, quindi anche proprio dal punto di vista dell'insegnamento tecnico ci danno, cercano di, come dire, trasmetterci dei precetti e delle cose importanti. E poi ultima cosa, è bello anche dal punto di vista multiculturale, perché si stanno avvicinando al baseball ragazzi. Quest'anno abbiamo un ragazzo senegalese che gioca con noi, giovane, si chiama Barambake. Ovviamente l'anno scorso c'era un ragazzo marocchino che purtroppo al momento abbiamo perso, non sta giocando con noi, non so, cercheremo di recuperarlo, vedremo. C'è il più forte giocatore italiano, bresciano di adozione, ma è un pakistano, il mitico Sarwar Ghulam, che forse è aiutato anche dal fatto che da giovane in Pakistan giocasse a cricket a livello proprio di battuta. Non so, per darvi un'idea, su 10 battute 5 o 6 volte te la spara oltre 70 metri, quindi quello che per noi è il fuoricampo.
Potrebbe andare, essere reclutato da qualche squadra in Serie A.
Ah, è una incredibile. È un ragazzone, ben piazzato, 2 metri, più di 90 kg di peso, però ha una tecnica tutta sua.
Ecco, ricordiamo anche il sito del gruppo sportivo Non Vedenti.
Esatto, è il GSD Non Vedenti Milano, gruppo sportivo dilettantistico Non Vedenti Milano.
Ecco, qui
poi naturalmente si può collegare anche, non so, baseball ciechi, baseball non vedenti, e ci sono tutti i riferimenti.
Ecco, invece non abbiamo ricordato solo poche volte anche il sito della FIBS. Chi vuole dare un'occhiata?
www.fibs.it, che è il sito nazionale, oppure lombardia@fibs.it, che è quello regionale. Comunque i link sono tutti presenti, quindi possiamo seguire l'andamento dei campionati giovanili, vedendo i risultati, i campi gioco, oppure addirittura le partite in live, praticamente sulle dirette della squadra maggiore. Vorrei aggiungere solo una cosa a quanto detto dagli amici Fabio e Matteo, che il comitato regionale si impegna fin da subito, ma è una collaborazione che abbiamo già avviato da qualche tempo, a essere vicino a loro per ogni, chiaramente, loro esigenza e promozione appunto del loro gioco, insomma.
Ecco, ricordiamo che nel sito della federazione comunque ci sono tutti i risultati anche del baseball non vedenti, giusto?
Sì, sì.
E anche in baseball.it, sì, dove, esatto, dove Matteo con la allora, sua rubrica siti, ufficiale
www.baseball.it, dove c'è una rubrica ufficiale, se riesco, compatibilmente gli impegni di lavoro. Presento,
diciamo che è un hobby, vero?
Semi-hobby. È un hobby, una grande passione. Presento la giornata di campionato il giovedì e il venerdì, e dopo il lunedì e il martedì ci sono i riferimenti alle partite, le cronache delle partite. In questo senso, come dico sempre, io non sono che un tramite, infatti prego sempre la massima diffusione. Più che dei miei pezzi, deve proprio nascere, cioè il successo del nostro baseball nasce proprio dalla collaborazione tra noi, che adesso sta fortunatamente nascendo, per cui dalle altre squadre, poi tra l'altro nascono anche dei rapporti di amicizia, come dicevo all'inizio, dalle altre squadre ho dei referenti che mi danno notizie via web, via mail, quel che è su quello.
Per cui riesci
chiaramente
sempre,
essendo impegnato non posso andare a seguire tutte le partite, e quindi in questo senso una rete a livello proprio di collaborazione aiuta. Tra noi aiuta ed è importante.
Ecco, invece un altro che ha una passione che non è legata al baseball è Nicolò, perché che passione hai oltre al baseball? Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, lo diciamo?
Faccio il DJ per passione, ecco, da 2 anni quasi.
Per cui è musica molto da discoteca, diciamo,
sì, esatto,
no? Per cui
sì, sì, sì.
È una musica molto giovanile, diciamo.
Sì, sì, sì.
Ecco, ma se prima hai detto che ci sono anche dei video su YouTube, se uno vuole andare a vedere un tuo video che hai fatto con la musica, c'è?
Sì, ce n'è uno e in questi giorni cercherò di aggiungerne altri.
E se voglio andarlo a cercare, come faccio?
Basta
metto Nicolò?
No, Television . E poi DJ Groove, scritto Groove.
E ci hai fatto anche una promessa, anche se non è proprio musica per la nostra radio, la prossima volta che verrai a trovarci insieme al tuo papà e alla Federazione Italiana Baseball di Lombardia, ci porterai come stacchi musicali i tuoi pezzi.
Sì.
Ti metterai già al lavoro da domani.
Con piacere, va bene.
Sentite, facciamo ancora un piccolo stacco musicale, andiamo a contattare Luigi Denari del Mini Golf, Miniature Golf di Paderno di Ugnano, che ci deve pubblicizzare questo importante evento di Italia League 1 di Cusano Milanieno. Poi torniamo in diretta, ultime battute e chiudiamo la nostra puntata.
Crashing down when
Bene, siamo tornati in diretta a Radio Città Bollate 101.7, il programma, ricordo sempre, di Come Dilettanti, e siamo arrivati anche all'ultimo collegamento telefonico per questa puntata, Luigi Denari del Mini Golf, Miniature Golf di Paderno Dugnano. Ciao Luigi e bentornato, benvenuto.
Ciao Guido, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Città Bollate, ai ospiti in studio.
Io dicevo bentornato perché comunque sei stato qui in studio qualche settimana fa, per cui ho avuto un piccolo...
Sì.
Allora, lui... Luigi, weekend importante, questo appena iniziato, a Cusano Milanino, perché?
Sì, perché parte questa Lega 1, praticamente, che è una gara a squadre, praticamente parte, è una competizione su tre gare, una viene fatta, questa è la prima a Cusano, poi a Vergiate la seconda e la terza a Canegrate. I vincitori di questa competizione praticamente sono coloro che vengono qualificati per l'Europa Cup dell'anno prossimo, del 2013. L'Europa Cup praticamente è la Coppa dei Campioni del minigolf, i vari vincitori dei vari campionati nazionali si trovano sullo stesso campo e per tre giorni si sfidano praticamente, per cui adesso i detentori di questa coppia sono proprio la squadra femminile del Cusano Milanino, che andrà l'anno prossimo, quest'anno scusa, a rappresentare l'Italia, e praticamente il GSP Vergiate. Tutti e due sono praticamente reduci dall'Europa Cup di quest'anno che si è svolta in Italia a Vergiate, e le donne hanno conquistato un ottimo secondo posto, mentre gli uomini hanno conquistato la terza posizione.
Ecco, tu sei già lì sul campo, no?
Sono sul campo, che pian piano sta diventando una tendopoli, perché praticamente l'anno scorso la federazione con il suo sponsor, la TMC Transformer, ha comprato 18 gazebo che servono per coprire le piste, perché per noi giocare sotto l'acqua è quasi impossibile, allora ha fatto questo piccolo investimento. Stamattina abbiamo montato le 18 piste, le 18 gazebo che coprono le piste, per poter domani giocare con un minimo di comfort, anche se sarà molto 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 dura, sia per le temperature sia per la pioggia e per l'umidità.
Ecco, per cui se piove comunque andrete a giocare lo stesso, no?
Se piove giocheremo lo stesso, i giocatori verranno messi in condizione di giocare al meglio, sarà un lavoro durissimo invece da parte dei coach, che dovranno asciugare le piste, tenerle pulite, tenere i teli dei gazebo che non sbattano contro i giocatori e contro le piste. Praticamente i coach si ammazzeranno dalla mattina alle 8 fino alle 5 di pomeriggio, d'altronde il loro ruolo e il loro compito. E scaldare anche le palline, perché sicuramente domani le temperature vengono date fra i 6-7 gradi a un massimo di 13, per cui molto difficile giocare a miniature con queste condizioni.
Ecco, la tua società da chi è rappresentata in questo?
Mia società schiera solamente la squadra femminile. Al via ci sono tre compagini praticamente, che sono le campionesse italiane in carica, dicevo, del Cusano, per cui squadra che gioca in casa, che schierano due nazionali, praticamente della nazionale maggiore e una nazionale seniores, ma attenzione, è una che negli ultimi anni ha vinto tutto il possibile, compreso il titolo europeo. La seconda squadra praticamente data per favorita è il Monza, che anche lei schiera l'altro resto della nazionale maggiore. Noi invece abbiamo una squadra un po' più vecchia, però anche noi schieriamo un ex nazionale e una nazionale seniores. Ci siamo rafforzati quest'anno prendendo dai cugini della Metese una giocatrice che è la Cristina Ruggero, che purtroppo durante l'inverno si è rotta il polso, per cui lei però ci tiene tantissimo a giocare con noi, per cui si è allenata tantissimo, la butteremo dentro lo stesso e vedremo come va. Ecco, cercheremo di fare lo sgambetto alle squadre più titolate.
Magari sarà la sorpresa di questo torneo.
Magari la sorpresa, no, sta giocando nonostante due settimane fa, poverina, aveva ancora il gesso, in queste ultime due settimane si è messa sotto parecchio ad allenarsi e sta progredendo, naturalmente ha dei limiti proprio fisici, nel senso che quando comincia a fargli male il polso, poverina, ha dei problemi, ecco, però l'impegno c'è, la voglia di fare, ripeto, lo sgambetto a qualche grande sicuramente.
Allora,
certo, chi partirà con una vittoria qua a Cusano avrà ipotecato una possibile vittoria e qualifica nel campionato.
Ecco, per cui il torneo, ricordiamo, Quando inizia? Per chi vuole venire a vedere, dove vi trovate?
Allora, per chi vuole venirci a vedere, domani mattina alle ore 8 comincia la gara. Noi siamo a Cusano Milanino. La via onestamente non la so, però è praticamente al confine con Paderno, vicino alla sede della Croce Rossa Italiana. So che è abbastanza indicata questa, per cui
è facile da trovare, diciamo.
Sì, sì, è facile da trovare, siamo di fianco a un oratorio, per cui il campo poi si vede dalla strada. Due sole parole per quanto riguarda invece la competizione maschile: sono 6 squadre praticamente al via, sempre i più favoriti sono i campioni italiani in carica, che sono sempre di casa del Cusano Milanino, e se la spartiscono loro praticamente il GSP Vergiate. Il Monza può essere un terzo incomodo, che schiera comunque un'ottima squadra. Poi abbiamo i Basilischi Milano e il GSP Sebino, che sono due new entry perché l'anno scorso giocavano in seconda lega e sono passati in prima lega, e la Matese, che sulla carta potrebbe anche loro fare qualche sgambetto alle più grandi, anche se hanno uno dei giocatori di punta, anche lui fortunato, anche lui con un braccio rotto, che sta recuperando negli ultimi giorni, e sarà difficile per loro riuscire a impensierire le altre tre compagini, però nulla si sa. Curiosità: è facile che forse loro schierino nella loro formazione, che ripeto sono 6 giocatori più una riserva, il giocatore più giovane di questo circuito è un ragazzino di cui si parlerà sicuramente più avanti, si chiama Diotti Daniele, e può darsi lo mettono in squadra, è un 14enne, per cui figlio d'arte, perché il papà anche lui gioca. Potrebbe essere magari veramente la sorpresa di questa gara.
Senti Luigi, come sai il tempo per noi è tiranno, per cui ti ringrazio.
Io ti saluto, ringrazio te di seguire questo piccolo campionato di questo piccolo sport.
Magari ci aggiorniamo settimana prossima e ci dici com'è andata, ok?
Perfetto, d'accordo.
Grazie Luigi, in bocca al lupo per voi, ciao.
Ciao Guido, buona giornata, ciao.
Ecco, abbiamo sentito anche un po' di promozione per uno sport molto particolare che magari non tutti sanno che si può giocare a livello così internazionale, e magari si gioca solo il sabato o la domenica con gli amici. Ecco, però torniamo, allora abbiamo ancora qualche minuto per parlare di baseball e magari facciamo ricordiamo tutti i vari appuntamenti di questo weekend e magari anche del prossimo, visto che il baseball non vedenti si prende un po' una pausa causa maltempo
forzata.
Gli impegni sono questo weekend, doveva essere incentrato sul derby di Milano, il derby Meneghino, che tra l'altro si erano offerti in maniera molto entusiasta di ospitare gli amici del CUS Brescia, Salta purtroppo, e verrà recuperato, come diceva Fabio, il 25 aprile a Senago, sempre tempo permettendo. Le altre gare in programma sono i Patrini di Malnate, appunto la matricola, i nuovi iscritti al nostro campionato, che attesi dalla difficile trasferta di Cagliari, anche lì molto tempo permettendo, perché insomma. E poi sempre nel girone ovest, nel girone est c'è il derby dell'Appennino di grande cartello a Firenze, tra la Fiorentina, che è partita alla grande perché è l'unica, insieme ai Tuoni, ai Thunders 5 di Milano, e l'altra squadra a punteggio pieno, perché ha vinto 6 partite, e ospita il Bologna White Sox, che negli ultimi anni ha rappresentato la seconda forza del nostro campionato, contendendo ai Tuoni il titolo in partite molto appassionanti. Tra l'altro proprio il giugno dell'anno scorso c'è stata una finale a Bologna al Cardio Palma, risolta dai Tuoni, ma davvero sul filo di lano. Quest'anno vedo bene Firenze, io poi devo buttarmi, non me ne voglia nessuno, stiamo parlando di valori in campo. Firenze è partita bene, ha un bel collettivo e potrebbe anche candidarsi a seconda forza. Poi sapete, il baseball è molto bello proprio perché è lo sport, è uno degli sport dove i pronostici possono essere sovvertiti, perché l'entusiasmo, lo spirito di squadra, il rimanere attaccati alla partita, basta, è una questione di centimetri o di così. una svista, un errore, noi di sviste ce ne intendiamo e la partita cambia.
Invece per quanto riguarda il campionato di baseball, Normodotati, possiamo dire qualcos'altro? Giulio, sì, direi, questo weekend
direi che vabbè, se dovessimo stilare una classifica penso che al maltempo ne uscirebbe vincitore, visto un po' le previsioni. Non sono così bravo come Matteo a ricordare tutti gli appuntamenti,
ma se uno vuole può trovarli
sul sito, trova tutto. Direi che
ormai sono tutti,
potrebbe essere la partenza del campionato di Serie B di softball. Per quanto riguarda l'IBL2, che è appunto la nostra franchigia qui in Lombardia, attendiamo il Nettuno sul campo del Senago. Mi auguro che non sia una trasferta vuota anche per loro, visto da dove arrivano.
Infatti. Allora, è arrivata la schedina, Nicolò. Schiarisciti allora la voce e dai tutti i pronostici, okay, sia quelli di Davide che i tuoi.
Ok, prima leggo quelli di Davide, che sono Atalanta-Chievo 1, Cesena-Juventus 2, Lecce-Napoli 2, Palermo-Parma X, Siena-Bologna X, Sorrento-Foggia 1, Spal-Provercelli X, Ternana-Reggiana 1, Viareggio-Pisa 1, Pavia Como X, Barletta Spezia 1, Pergo Crema Cremonese X, Portogruaro Lanciano 1 e Roma Fiorentina 1. E poi i miei, che sono
Atalanta, quella vincente, no?
Speriamo. Atalanta Chievo 1, Cesena Juventus 2, Lecce Napoli 2, Palermo Parma 1, Siena